Alphaville.
Quando pensiamo ai laghi, spesso ci vengono in mente, naturalmente, le rane, i pesci, gli uccelli acquatici sulla riva o luoghi dove nuotare. Siamo quasi in stagione, ma i laghi svolgono un ruolo fondamentale per l'ecosistema, filtrando l'azoto in eccesso presente nell'acqua. Sono delle enormi macchine di depurazione, praticamente. Tuttavia, il cambiamento climatico ostacola questo passaggio. È questo quanto emerge da uno studio internazionale diretto dall'Università di Basilea e dall'Istituto Federale per l'Approvvigionamento, la Depurazione e la Protezione delle Acque. Noi questa mattina ne vogliamo parlare con Alessandra Mazzoli, che è collegata con noi. Intanto buongiorno, ben trovata qui ad Alphaville.
Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti.
È una specialista ambientale, lavora presso un'azienda che si occupa di ingegneria ambientale ed è tra le ricercatrici che hanno condotto questo studio. I laghi, dunque, si diceva, no, come filtri. Che cosa vuol dire?
Allora, dobbiamo pensare ai laghi come se fossero delle specie di catini che ricevono degli input dalle zone circostanti, quindi acqua, nutrienti, sostanze chimiche da zone urbane, così come anche naturali, attività come possono essere agricoltura e allevamento. Nel momento in cui l'acqua arriva al lago, rallenta, e ciò permette ai microorganismi di andare a utilizzare queste sostanze che sono presenti all'interno dell'acqua e processarle. Nello specifico, se noi pensiamo all'azoto, è uno dei nutrienti che servono ad esempio alle alghe per crescere, e quello che avviene all'interno dei laghi è la possibilità appunto di andare a processare questo azoto e trasportarlo dalla fase acquatica di nuovo in atmosfera come azoto inerte. E quindi appunto i laghi agiscono come filtri in questo senso.
Voi parlate di un lavoro di squadra tra microorganismi sul fondo del lago. Ecco, ci può spiegare in parole semplici come collaborano questi microorganismi?
Sì, abbiamo una miriade di reazioni che avvengono in maniera praticamente simultanea all'interno del lago, sia all'interno della colonna d'acqua, ma soprattutto nei sedimenti, dove tutte queste reazioni avvengono in prossimità l'una con l'altra, appunto simultaneamente. Dobbiamo pensare che, ad esempio, il prodotto di una reazione che avviene grazie ai microorganismi può fungere da substrato, quindi da cibo, per la crescita o l'utilizzo di energia per altri microrganismi. Quindi abbiamo una specie di consorzio, di collaborazione tra diversi tipi di microrganismi al fine di far funzionare l'ecosistema del lago. Tutto ciò è controllato di solito dalla presenza o dall'assenza di ossigeno, ed è proprio qui che nei sedimenti andiamo ad avere all'interno dei composti dell'azoto, in assenza di ossigeno principalmente, è un composto che si chiama ammonio, invece in presenza di ossigeno il nitrato. Questo secondo composto è proprio quello che serve per andare a rimuovere l'azoto dai laghi e riportarlo nell'atmosfera attraverso una reazione che si chiama denitrificazione.
Da quanto lei ci sta raccontando appare evidente che uno dei problemi dei nostri laghi potrebbe essere, come dire, in potenza la progressiva diminuzione della presenza dell'ossigeno.
Esattamente, esattamente, soprattutto nella parte bassa del lago. Esatto.
Questo è quello che accade, per esempio, pur non parlando di lago, nel Mar Nero, per esempio, che si è progressivamente svuotato di ogni forma di ossigeno, di ogni presenza di ossigeno dalle parti più profonde, salendo fino quasi alla superficie del mare. Quello è un mare-lago, essendo praticamente chiuso, che vive o sopravvive quasi in assenza totale di ossigeno.
Sì, abbiamo, se noi pensiamo a dei microrganismi, alcuni che possono sopravvivere, anzi hanno bisogno di condizioni in cui non ci sia l'ossigeno, ma se noi poi pensiamo ad esempio a pesci o ad altre forme di vita, l'ossigeno è fondamentale, quindi nel momento in cui andiamo a rimuoverlo, ciò può essere un effetto decisamente negativo per il nostro ecosistema.
Ecco una domanda, ma in quale lago o in quali laghi avete condotto lo studio? I risultati sono rilevanti per tutti i laghi svizzeri o avete riscontrato delle differenze a carattere geografico?
Noi abbiamo svolto l'esperimento, lo studio all'interno del lago Baldeg, che si trova nelle zone collinari a nord di Lucerna. È un lago di dimensioni medie per lo standard svizzero, che riceve molti nutrienti perché nelle sue zone circostanti abbiamo molte attività di agricoltura e allevamento. I risultati sono rilevanti per molti sistemi simili. Nella stessa zona mi vengono in mente, ad esempio, il lago di Alvil e Sempach. E in generale questi tipi di laghi, quindi di dimensioni medie che ricevono diversi nutrienti, sono degli hotspot nel ciclo dell'azoto. Quindi sono dei risultati rilevanti a livello non solo regionale, ma anche a livello mondiale.
Ecco, quando parliamo di nutrienti, mi perdoni se la interrompo, perché, come dire, apparentemente, ascoltando la fonazione della parola, risulta una parola positiva, però nutrienti possono essere anche un contributo all'impoverimento della vita in un lago se si portano. Lei prima raccontava, no, di come un lago alla fine è come un catino, no, e raccoglie da tutto intorno. Se tutto intorno vengono versati nel lago elementi che sono forse molto utili per l'agricoltura, ma estremamente dannosi per l'ecosistema del lago, lì abbiamo un problema.
Sì, quando si parla di nutrienti si parla principalmente di due tipi, sono composti dell'azoto o del fosforo, che quindi arrivano, come detto, appunto da attività agricole, di allevamento, e quindi sono delle fonti diffuse e spesso difficili anche da controllare. Nel momento in cui raggiungono il lago, l'effetto principale è la crescita delle alghe in superficie, soprattutto nel periodo di primavera ed estate, quando le temperature iniziano ad aumentare. E quello che avviene è la crescita non controllata delle alghe può portare a un impoverimento dell'ecosistema, soprattutto, come abbiamo detto prima, della riduzione della quantità di ossigeno negli strati, inferiori del lago.
Nel vostro studio si vede che i laghi filtrano meglio in inverno. Lei poco fa ci diceva che ci sono delle differenze, no, tra stagione e stagione. Che cosa cambia in quei mesi rispetto all'estate?
Dobbiamo pensare a come si sviluppa la colonna dell'acqua durante le diverse stagioni. Se noi partiamo da inizio anno, gennaio, febbraio, l'intera colonna d'acqua è omogenea, quindi abbiamo da un punto di vista, ad esempio, di temperatura, ossigeno, nutrienti, più o meno delle concentrazioni dei valori che sono costanti nell'intera colonna d'acqua. Quando la temperatura inizia ad aumentare, temperatura esterna inizia ad aumentare, si ha quello che viene definita una stratificazione, quindi i primi 10-15 metri del nostro lago iniziano a scaldarsi e vanno a separare la parte più profonda invece del lago, dove con il progredire della stagione estiva va a diminuirsi la concentrazione di ossigeno. Ciò, se noi ritorniamo ai vari composti dell'azoto, determina che la maggior parte dell'azoto si trovi sotto forma di ammonio e non di nitrato. E quindi il nitrato che è necessario per andare a rimuovere l'azoto dal lago, non è presente o comunque è presente in concentrazioni basse e quindi la capacità di filtrazione del lago durante la stagione estiva è ridotta. Nel momento in cui poi arriviamo verso l'autunno o inverno, quando la temperatura esterna inizia a raffreddarsi, abbiamo un rimescolamento della colonna d'acqua, riportiamo l'ossigeno nella parte bassa del lago e quindi questa reazione di denitrificazione può avvenire perché abbiamo di nuovo il substrato necessario perché ciò avvenga.
E da qui si capisce come il progressivo innalzamento delle temperature in esterno influisca poi sullo stato di salute dei nostri laghi. Un eccessivo riscaldamento delle acque con l'alternarsi delle stagioni finisce per inibire tutta una serie di meccanismi sani per l'ecosistema del lago. Con il clima che si scalda, l'inverno diventa intanto più corto, no? Che cosa rischiano di perdere i laghi in termini di capacità di pulire l'acqua?
È proprio il fatto che venga ridotta la finestra in cui ci sono le condizioni ideali per promuovere la reazione di denitrificazione. All'interno del nostro studio abbiamo utilizzato sia dei campioni chimici e microbiologici, degli esperimenti che abbiamo fatto con dei campioni presi dal lago, e abbiamo utilizzato i dati ottenuti per calibrare un modello. Abbiamo fatto delle previsioni per gli scenari futuri di riscaldamento globale e abbiamo visto che c'è proprio un accorciamento della finestra in cui la colonna d'acqua viene rimescolata e quindi in cui l'ossigeno viene riportato nello strato basso dell'acqua, riducendo la capacità dell'ecosistema di andare a filtrare e a rimuovere l'azoto dall'acqua.
In chiusura, se i laghi diventano, come dire, meno efficaci nel trattenere l'azoto, che cosa succede poi nei laghi, a valle, fino al mare?
Il problema è proprio quello che succede a valle fino ad arrivare alle zone costiere, perché all'interno dei nostri laghi, la crescita delle alghe di solito tende a essere limitata dalla presenza di fosforo, quindi se anche abbiamo delle concentrazioni maggiori di azoto, abbiamo comunque un limite su quanto le alghe possano crescere. Ma nel momento in cui noi arriviamo alle zone costiere, la crescita delle alghe è proprio limitata dall'azoto e quindi un eccesso, di azoto che arriva in queste zone promuove la crescita algale, che possiamo immaginarci molto semplicemente con quella patina superficiale verde che vediamo ogni tanto in questo periodo anche nei nostri laghi. Quello che succede nei mari viene appunto esagerato, fino al punto in cui poi abbiamo una riduzione della qualità dell'acqua dell'ecosistema, con poi ripercussioni non solo sull'ecosistema, ma possiamo immaginare anche sull'economia, sulla società e sulle attività che vengono svolte in queste zone.
Allora, che cosa succede quando il cambiamento climatico inibisce la funzione depurativa dei laghi? Ce lo racconta uno studio internazionale diretto dall'Università di Basilea e dall'Istituto Federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque. Ha partecipato a questo importante studio anche la nostra ospite qui ad Alphaville questa mattina, Alessandra Mazzoli, che intanto ringraziamo molto per essere stata con noi. Buon lavoro, in bocca al lupo.
Grazie mille, buona giornata a tutti.